le voci.
Diluvium aquae. Quando le acque travolsero il Ticino, le alluvioni del 1868 e la protezione contro le piene tra passato e presente sono due dei titoli delle diverse iniziative organizzate dal 28 settembre, quindi da questo venerdì, fino al 13 novembre, per rievocare i 150 anni delle alluvioni che sconvolsero il Canton Ticino e l'Arco Alpino. Lo sbigottimento e il cordoglio in tutta la Svizzera per le decine di vittime di quel diluvio furono il punto di svolta verso una moderna conoscenza scientifica, una prevenzione, una capacità di intervento di fronte alle calamità naturali, tra le quali le altre alluvioni che colpirono la nostra regione nei decenni successivi. Ben ritrovati, Nicola Colotti al microfono, Enea Ponzio in regia e Patrizia Nicchiari ai telefoni per parlare del significato di questa rievocazione e della serie di appuntamenti proposti dal Museo della Valle di Blenio, dall'Associazione Ulmurin da Corsonas, dalla Società Ticinese di Scienze Naturali e dell'Archivio Storico di Biasca. Si comincia questo venerdì nell'Aula Magna delle Scuole Medie di Acquarossa alle 20 con una conferenza dal titolo che appunto abbiamo citato all'inizio, Quando le acque travolsero il Ticino. Perché quelle alluvioni furono così devastanti e perché ancora oggi sono così significative da organizzare addirittura una serie di conferenze, una commemorazione e un'esposizione fotografica che ci riporta poi ad altre minacce e catastrofi come le buzze del 1927, del 1948, del 51, del 78, ricorrono i 40 anni, e del 93, quindi a 25 anni di distanza. È davvero una domanda che potrebbe aprire molte prospettive, molte piste di analisi, e quindi lo facciamo grazie ai tre ospiti che abbiamo accolto in studio questa mattina e che ringrazio. Saluto in ordine, diciamo, di disposizione davanti a me, di fronte ai microfoni questa mattina, Marc Bertogliatti, che è ingegnere forestale, ricercatore all'Istituto Federale per le Foreste, la Neve e il Paesaggio e curatore del Museo Etnografico della Valle di Muggio. Buongiorno.
Buongiorno.
Marco Gaia, meteorologo, responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
E Cristian Scapozza, che è geografo, ricercatore alla SUPSI, nonché curatore del Museo della Valle di Blenio. Difficile sapere da chi cominciare. Diciamo che potrei cominciare con una domanda facile a Marco Gaia, che poi in realtà non è facile. Che cos'è un'alluvione? E da che cosa viene provocata?
In termini abbastanza semplici si può dire che un'alluvione avviene ogni volta in cui le precipitazioni sono tali da superare le capacità del territorio di accogliere le acque che arrivano dal cielo. Quindi può essere una precipitazione magari di corta durata ma molto intensa, oppure potrebbe essere una precipitazione meno intensa, ma che si prolunga per giorni e giorni, e alla fine, quando è troppo, il territorio non ce la fa più, e a quel punto i laghi possono esondare, i fiumi possono uscire dagli argini, con tutti i danni che ne possono conseguire.
E perché quella del 1868? Marco Gaia ne ha ricordato gli effetti in un recente articolo molto interessante di ricostruzione storica e scientifica. Fu così devastante, addirittura da portarlo ad iniziare l'articolo paragonando Locarno a Venezia, cioè praticamente si poteva attraversare la città in canoa. Perché fu così consistente quell'alluvione?
Il perché fu veramente così consistente di per sé non lo sappiamo, perché non sappiamo perché ci sono state veramente così tante precipitazioni. Però si può dire che quando attorno al 9 di settembre del 1868 ha iniziato a piovere, poi qualcosa nella macchina del cielo si è rotto, perché non smetteva più di piovere, non c'era più il rubinetto per spegnere l'acqua che scendeva, è andato in avanti praticamente per un mese intero con pochissime pause. E laddove avevamo già delle stazioni di misura, quindi per esempio sul San Bernardino, i monaci che vivevano nell'ospizio di allora facevano le misurazioni per noi, su questo mese hanno misurato tanta acqua quanta di solito ne cade nel giro di un anno. e probabilmente, come è accaduto a San Bernardino, anche nelle regioni circostanti c'è stata così tanta precipitazione. Il territorio per un po' ha riuscito a sopportare. Il 27 e il 28 di settembre del 1868 c'è stata una fase più intensa che ha creato tutta una serie di danni praticamente su tutto il Sopraceneri. Poi le piogge non sono terminate, sono andate in avanti ancora per diversi giorni. Il 4 di ottobre il Lago Maggiore è arrivato al valore del livello più alto che storicamente è documentato ed è accertato, superando i 200 metri sul livello del mare. Ed era il momento in cui praticamente Locarno era come Venezia.
E tra l'altro Marco Gaia ricordava nel suo articolo che oggi si può andare a vedere a che livello giunse il lago, no? In occasione di questa alluvione.
Esatto, io conosco il segno, la tacca che è presente su un pilastro del palazzo della Sopracenerina a Locarno, proprio vicino alla Piazza Grande. Mi hanno detto che ci sono però altre tacche sparse un po' nella città di Locarno, non so esattamente dove, qualcuno può fare una specie di caccia al tesoro e andare a cercarle.
È un po' come quando a Firenze si va a Santa Croce e si vede il livello che raggiunsero le acque, no? Nell'alluvione del 66, se non ricordo male, e uno si rende conto di quale forza può avere appunto l'acqua che esonda, che straripa da un fiume e produce danni incalcolabili, in questo caso addirittura una cinquantina di vittime in tutta l'arco alpino, ma soprattutto in Ticino. La Valle di Blegno forse è stato anche il fulcro di quanto è accaduto. Quindi e anche per contestualizzare, stiamo parlando dell'intero bacino, diciamo, sudalpino in questo caso.
Allora, le testimonianze storiche, quindi i rapporti delle autorità piuotto che i rapporti, gli scritti lasciati da gente comune, ci indicano come l'evento fu un evento che travalicò il territorio veramente ticinese. Ci sono delle indicazioni di molti danni anche nelle vicine regioni italiane, ma poi soprattutto praticamente lungo tutto il corso del Reno, quindi fin verso il Canton San Gallo, questa parte della Svizzera, diciamo dalla zona del Gottardo fino alla zona del Canton San Gallo, fu toccata anch'essa dalle precipitazioni e dalle alluvioni che ne seguirono.
Marc Bertogliatti, perché organizzare una rievocazione di questo fatto sicuramente drammatico che entra nella storia del Canton Ticino, della Svizzera italiana, però voi avete scelto un approccio che potrei definire metodologico, cioè avete detto cerchiamo di restituire quello che accadde, ma cerchiamo soprattutto di capire anche che cosa significa per noi oggi tutto questo. È anche l'occasione per ricordare appunto che cosa avete organizzato per rievocare questo fenomeno naturale così violento.
Ma esattamente, sì, diciamo che principalmente per due motivi. Uno, come hai ribadito, è proprio perché è l'opportunità per ragionare e riflettere anche su come siamo organizzati oggi e su come oggi potremmo affrontare un evento di questo tipo, che ha sicuramente dei contorni legati all'eccezionalità appunto di queste precipitazioni, però anche il territorio è molto cambiato nel frattempo e quindi è interessante presentare anche alla popolazione le visioni attuali e l'organizzazione attuale nell'ambito della protezione delle piene. È sempre un'occasione di riflessione. E poi in secondo luogo anche dal profilo storico per ricostruire un evento che in effetti, come ribadito da Marco Gaia, non è così ben conosciuto anche a livello di fotografie, per esempio, sono rarissime, sono quasi tutte concentrate a Locarno, per cui dal profilo appunto anche della ricostruzione dell'evento è interessante poter cogliere questa occasione per ragionare sull'evoluzione che c'è stata anche a livello della società.
Cristian Scapozza, ricordavamo prima i segni visibili lasciati, incisi potremmo dire, dall'uomo per ricordare, quindi dagli esseri umani che hanno subito questo diluvio e quindi sono rimasti immersi nella situazione drammatica. È un segnale su una costruzione costruita è molto visibile, però a volte anche il territorio forse ci dice qualcosa, e qui sto pensando quindi a tutta una serie anche di altri fenomeni naturali che si sono poi verificati negli anni passati. Io penso per esempio appunto alla Buzza di Biasca, è diventata una sorta di tipo ideale, no? Però ecco, questi fenomeni così violenti poi anche dal punto di vista geografico ci lasciano e ci indicano qualcosa.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Questo è molto interessante perché la rievocazione permette di mobilitare tutti quei segni che sono di tipo storico, meteorologico, ma anche di aiutare ad apprendere a reinterpretare il proprio territorio proprio leggendo quei segni che sono lasciati dagli eventi naturali, e molto spesso sono le catastrofi naturali che lasciano i segni maggiori. Ed è interessante vedere che, come a secoli di distanza, ancora oggi la strutturazione territoriale nasce dalle conseguenze di questi segni. Ha citato la Buzza di Biasca. Anche per la Buzza di Biasca è ancora possibile ritrovare, se penso alla Cappella dei Morti sul sagrato della chiesa parrocchiale di Semione, il limite raggiunto dal lago di Malvaglia nel 1514. E la Buzza di Biasca è anche un buon esempio per fare un confronto con 1868. Fu probabilmente l'evento più catastrofico dell'era cristiana nelle nostre valli, con una portata che era sei volte, quindi la portata del Ticino durante la Buzza di Biasca, che era sei volte quella raggiunta dal Ticino nell'alluvione del 1868, che era di 2500 metri cubi al secondo circa. Quindi questo raffronto tra questi eventi, che potremmo definire estremi, permette in qualche modo di osservare o di ricostruire quelle che potrebbero essere gli effetti di un evento simile se dovesse capitare al giorno d'oggi, considerando però che nel frattempo sono state prese delle misure di protezione, sono state prese delle misure precauzionali per proteggersi da eventi simili. Però l'apprendimento basato sullo studio di questi eventi storici è fondamentale, e molto spesso anche la comunità della ricerca, in questi ultimi anni soprattutto, ha tendenza anche a valorizzare, a mediare dal punto di vista culturale e turistico questi avvenimenti. Abbiamo citato la Buzza di Biasca, di cui c'è stato il 500esimo tre anni fa. Celebriamo, si fa per dire, quest'anno il 150esimo della grande alluvione del 1868, un altro evento molto catastrofico avvenuto allora sul territorio svizzero fu la frana di Piuro del settembre del 1618, di cui si ricorre quest'anno il 400esimo, che cancellò questa cittadina Piuro, che si trova in Val Bregaglia, oggi è sul lato italiano della Val Bregaglia, ma all'epoca era territorio grigione. E tutti questi eventi permettono in qualche modo di andare a studiare anche quella che è stata la resilienza, per utilizzare un termine un po' alla moda di questi tempi nell'ambito dei pericoli naturali, delle comunità e del territorio a seguito di queste catastrofi.
Ed è per quello che ne parliamo questa mattina, non tanto perché a volte ci si crogiola anche nelle rievocazioni storiche, laddove soprattutto ci sono state vittime, c'è questo spirito anche di cordoglio, di commemorazione, però può sempre sembrare così un mettere una stele per dire ecco è successo questo, lo ricordiamo. È un modo per guardare il passato, per capire il presente, forse anche per immaginare il futuro, perché dopo tutti si chiedono bene, un fenomeno naturale così violento o fenomeni naturali così violenti potrebbero anche riaccadere in futuro, e oggi saremo forse in grado di rispondere diversamente. Certo, disponiamo di tutta una serie di presidi e di tecnologie per prevedere e per prevenire, ma è un modo per leggere, per conoscere il proprio territorio, anche per avere appunto una memoria storica. Credo che da questo punto di vista anche la mostra fotografica che avete organizzato può essere utile, e poi è utile soprattutto per ricordare come è cambiata la consapevolezza scientifica, organizzativa, potremmo dire persino politica, nell'affrontare fenomeni come questi. Ci veniamo tra un attimo, perché credo che anche questa, la valenza della rievocazione di questo 150esimo dell'alluvione appunto del 1868. Ma se c'è qualcuno di voi che ha delle domande, non necessariamente a carattere storico, ma anche a carattere storico, beh, sapete che siamo qui per voi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Down Under, sì, proprio giù, sotto, giù di acqua ne venne tanta nel 1868 ed ecco perché questa mattina ricordiamo soprattutto le manifestazioni che sono state organizzate, che cominceranno venerdì con una conferenza dedicata appunto alla rievocazione dei 150 anni delle alluvioni che cambiarono, potremmo dire, la Svizzera, non soltanto la Svizzera italiana, le valli superiori del Canton Ticino, dell'Arco Alpino, ma cambiarono proprio la consapevolezza di un intero paese di fronte alla possibilità che un evento atmosferico, un fenomeno atmosferico di quelle dimensioni potesse coinvolgere l'intera popolazione svizzera. E questo Marco Gaia lo ricordava bene in un recente articolo di presentazione ed è stato proprio anche uno degli argomenti che abbiamo messo in luce per preparare questa trasmissione. Cioè ci siamo detti, se ne parliamo è anche per capire che da allora è cambiato qualcosa. Io ho definito e definirei questo disastro naturale una sorta di pietra miliare. È davvero così?
Penso che si possa proprio dire di sì. Infatti, guardando le varie documentazioni, ma qui penso che poi due colleghi possano esprimersi meglio, a seguito di questa alluvione poi si innescò una dinamica diversa rispetto a prima nella discussione a livello praticamente politico o fra i politici e gli esperti di allora su quel tema di come bisogna proteggersi dai pericoli naturali che, lo ricordo, evidentemente abitiamo in un bellissimo territorio, quello svizzero, che è però un territorio alpino dove la natura ha delle particolarità e l'uomo vive costantemente confrontato con delle situazioni che in poche ore possono diventare abbastanza ostiche. E quindi il tema dei pericoli naturali, come ci proteggiamo dai pericoli naturali, è un tema che probabilmente hanno iniziato a affrontare i primissimi abitanti delle Alpi e ce lo portiamo dietro da allora. E chiaramente c'è stato un gran percorso che è stato fatto. E se oggi tutta una serie di alluvioni passano via quasi lisce, oserei dire, con relativamente pochi danni, è anche perché abbiamo imparato dagli eventi tragici del passato. Abbiamo un quadro legale che è diverso, e il 1868, lo diranno meglio i miei colleghi, segna proprio una netta cesura fra il quadro legale di prima e di dopo. Abbiamo tutta una serie di opere di prevenzione, carte dei pericoli, muri di contenimento, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità di fare delle previsioni per tanti fenomeni e pian pianino entra anche sempre più una certa consapevolezza della cosiddetta autoprotezione e che quindi quando poi c'è un'allerta in corso è buona cosa non andare a cacciarsi nei guai da soli.
Anche perché oggi abbiamo tutta una serie di strumenti anche di comunicazione che ci permettono di allertare la popolazione in tempi rapidi e dare la possibilità alle persone di esserne subito messe a conoscenza. Dopo con Marco Gaia voglio tornare anche all'aspetto dell'evoluzione della scienza meteorologica, non tanto dai progressi che ha fatto, ma quanto anche fare meteorologia storica può essere utile, ma dopo sentiamo da Marco Bertogliatti e da Cristian Scapozza appunto come cambiò il contesto dentro il quale ci si muoveva di fronte a situazioni estreme come queste. Intanto c'è Marco che vuole intervenire, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno, approfitto dell'occasione che c'è Marco Gaia per chiedo una mia impressione se sta in piedi o no, che il problema che abbiamo attualmente in Svizzera è piuttosto opposto, che andiamo verso un periodo siccitoso, non so se momentaneo, ma rispetto al passato, io mi ricordo le alluvioni, adesso non come quelle del 68, ma se ne sono ripetute diverse, con allagamenti di Locarno e Piano Magadino, mentre oggi mi sembra che siano molto più rare.
Sì, una bella domanda la sua, Marco, perché ci dà anche l'occasione per inserire in tutto questo una variabile importantissima che è il territorio, cioè come il territorio poi reagisce ad eventuali situazioni più siccitose o invece di precipitazioni molto violente. E credo che anche questo è un aspetto interessante. Quindi grazie per il suo intervento, Marco. Non so se subito Marco Gaia vuole rispondere già dando qualche elemento meteorologico.
Volentieri, nella domanda dell'ascoltatore ci sono due aspetti. Uno è l'aspetto contingente. Effettivamente in quest'anno, negli scorsi mesi, stiamo vivendo un periodo di precipitazioni abbastanza scarse, in particolare nella Svizzera centro-orientale. E il periodo per esempio aprile-agosto è stato uno dei periodi più asciutti da quando, da 150 anni a questa parte, noi stiamo facendo delle misure come Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia. Quindi c'è un aspetto contingente che però non è confermato come trend, come tendenza sulle misure pluriennali. Quindi non è che in questo momento possiamo dire in Svizzera si sta andando più verso periodi siccitosi rispettivamente più periodi piovosi. Seconda parte della domanda è la questione delle alluvioni. Le alluvioni effettivamente sono distribuite negli anni, nei decenni, in modo molto irregolare. Verso la fine dell'Ottocento, diciamo la seconda metà dell'Ottocento, ci sono stati le frequenti alluvioni. Abbiamo poi avuto un periodo, diciamo dall'inizio del Novecento fin verso gli anni 60-70 del secolo scorso, con relativamente poche alluvioni, poi dopo di nuovo diverse alluvioni. Ecco, qui non si vede tanto una regolarità, non siamo in grado di dire se si va verso un aumento o una diminuzione, perché questi fenomeni sono molto irregolari. C'è un aspetto però importante da dire: negli anni 40, 42-43, alla foce del, la foce non sarebbe corretto dirlo, al Lago Maggiore, dove il Lago Maggiore in zona Sesto Calende ritorna ad essere fiume, quindi riparte il Ticino, è stato costruito il cosiddetto sbarramento della Miorina. E allora si sono fatti dei lavori anche sul fondo, e questo dovrebbe far sì che un'alluvione così disastrosa come quella del 1868 non dovrebbe più essere possibile, perché un livello così alto del lago, con le nuove condizioni, appunto allo sbocco del Lago Maggiore, alla ripresa del fiume Ticino, sono cambiate rispetto a prima.
Adesso faccio una domanda da ignorante, ma veramente Marco Gaia dopo mi può veramente tirare gli orecchi. Tutto questo può avere avuto anche influenza, o in generale il fatto che noi controlliamo i corsi d'acqua può avere anche un'influenza poi sugli scambi di umidità atmosferica, e quindi il fatto che si accumuli più umidità, piova di più, piova di meno, se i fiumi scorrono in modo diverso, oppure no, questo è indipendente?
Potrebbe essere possibile solo laddove si fanno degli interventi che interessano aree geografiche molto più ampie di quelle che sono il Ticino. Non escludo che a livello di 5-6 cifre dopo la virgola un qualche piccolo epsilon è stato cambiato, ma praticamente trascurabile per le nostre condizioni locali.
Mentre Cristian Scapozza, l'altro elemento interessante della domanda di Marco era quello che riguarda il territorio, perché quando il territorio è in grado di essere resiliente, giusto per usare lo stesso aggettivo che abbiamo impiegato prima, reagisce anche a fenomeni estremi in maniera più elastica, e quindi magari provocando meno danni. Adesso, tornando alla domanda di Marco, se dopo un periodo di grande siccità piove improvvisamente il diluvio, il territorio fatica a reagire in modo resiliente.
Ma anche qui dipende sempre un po' dalla configurazione, da che tipo di pericolo naturale consideriamo, dalle capacità, diciamo, territoriali a assorbire anche le precipitazioni, che questo va dal fatto di avere delle superfici forestali più o meno grandi, ma su questo aspetto abbiamo qui un ingegnere forestali, magari poi lui saprà specificarlo meglio, al fatto del suolo stesso, se può assorbire o meno delle precipitazioni. Nel caso, per esempio, di eventi che sono spesso legati a forti precipitazioni, che sono le frane superficiali, e sappiamo che il Ticino ne è stato toccato alcuni anni fa con anche dei casi tragici, si sa molto bene che una precipitazione che ha un'intensità minore, ma che va a colpire un suolo già saturo d'acqua, ha una probabilità più alta di innescare una frana rispetto a un suolo secco che ha delle capacità di assorbimento dell'umidità maggiori. Quindi è un po' un gioco di condizioni precedenti, in particolare sui giorni precedenti, che si incastona in condizioni a più lungo termine, quindi una configurazione come quella che può essere il limite superiore alla foresta, la superficie forestale. Non dimentichiamo la superficie di abitazione e di infrastruttura, che modifica in maniera importante il territorio. E all'interno di questo dobbiamo mettere anche le azioni che sono fatte sui corsi d'acqua, perché il 1868 è stato un po' un elemento motore per la correzione di molti corsi d'acqua. Praticamente tutti i corsi d'acqua ticinesi sono stati incanalati anche a seguito di questo evento. Il piano Imagadino ha cambiato radicalmente il suo aspetto, la sua morfologia nella seconda metà dell'Ottocento, e mentre oggi magari si ha tendenza a rivalutare un po' lo stato naturale dei corsi d'acqua anche in funzione della loro capacità ad assorbire degli eventi estremi.
Marc Bettogliatti voleva aggiungere qualcosa, parlavamo appunto anche della dimensione, della componente legata alla vegetazione e alle foreste, è vero che il nostro paesaggio è molto cambiato anche da questo punto di vista, si stava meglio o si stava peggio?
Ma diciamo che si stava meglio o peggio è una questione da valutare.
Eravamo molti di meno,
esattamente.
Quindi,
cioè, la popolazione nel 1868 era un terzo dell'attuale, avevamo una superficie forestale che era meno della metà, e per contro avevamo utilizzazioni forestali che sono il doppio delle attuali. D'altra parte è anche vero che il ruolo del bosco è importante a livello di intercezione, a livello di consolidamento anche dei suoli, però leviamoci dalla testa che per un evento di simile intensità il bosco avesse un ruolo preponderante, perché lo abbiamo ribadito, un mese di pioggia praticamente ininterrotte, poi un evento di violenza probabilmente classificabile a livello statistico come trecentenario. Il bosco ha giocato un ruolo relativo. D'altra parte oggi è cambiata l'organizzazione, è stato ribadito, però dobbiamo anche dire che oggi il nostro territorio è molto più vulnerabile, abbiamo molte più infrastrutture, abbiamo molte più persone, abbiamo zone edificate molto più vaste. Quello che è cambiato è la gestione integrale dei rischi, quello, il concetto attuale che è stato, si è innescato diciamo a partire dall'87 e poi sviluppato ancora dopo il 2005, appunto queste due alluvioni che a livello svizzero hanno avuto un ruolo importante, pari probabilmente a quello del 1868, tutta una serie di cambiamenti a livello legislativo, istituzionale, anche a livello pianificatorio, appunto le carte delle zone di pericolo, i concetti, i piani di emergenza, eccetera. Ricordiamo che poi l'anno scorso è stata anche varata una revisione della legge cantonale sui pericoli naturali che fissa anche questi concetti, un concetto di cultura del rischio che oggi esiste. È stato accennato appunto il fatto di questa autoregolazione o questo maggiore coinvolgimento anche degli abitanti. Tutta una serie appunto di sviluppi che hanno portato a una maggiore consapevolezza anche del fatto che il rischio zero non esiste, e poi una maggiore sicurezza, perché se guardiamo a livello statistico le vittime a livello di pericoli naturali negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo, sono molto diminuiti, complice soprattutto questa evoluzione appunto a livello di gestione dei rischi e di sviluppo di una cultura del rischio. Non siamo al riparo dai pericoli e ne parleremo sicuramente alla conferenza di venerdì e negli altri appuntamenti, poi magari prima della conclusione possiamo
li ancora ricordarli. Sì, anche perché sarà anche l'occasione per ricordare un concetto molto importante che mi segnalava Cristian Scapozza, cioè riconoscere bene la differenza tra rischio e pericolo, che è un aspetto importante. C'è Daniele che vuole intervenire, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dica.
La mia domanda era... quanto può incidere il surriscaldamento globale in questo ambito e anche lo scioglimento dei ghiacciai, quindi di coincidenza?
Sì, domanda chiarissima, bisogna anche situarla storicamente, perché se ci si riferisce al presente, se ci si può riferire anche al passato e soprattutto cercare di immaginare il futuro. Chi è che vuole rispondere? Lo so, un po' una patata bollente, ma insomma, Marco Gaia, che di solito è resiliente a questo genere di domande.
Allora, dal punto di vista delle nostre conoscenze scientifiche, l'aumento della temperatura dell'atmosfera porta con sé la possibilità di avere delle precipitazioni più intense. In Svizzera, e sottolineo la Svizzera perché quello che vado dicendo non è valido per le altre regioni del mondo, in Svizzera al momento non si vede ancora una chiara differenza di come piove rispetto al passato, se non un timido accenno. Sembra che qualcosa sta muovendosi anche in questo senso, però non è ancora così chiaro il cambiamento. In altre zone del mondo invece già si notano che delle precipitazioni diventano più intense. In questo senso ci si può aspettare che in futuro, poiché a seguito delle emissioni di gas ad effetto serra dovremo convivere ancora per diversi anni con il riscaldamento globale che avanza e che aumenterà, le precipitazioni andranno intensificandosi e la probabilità a questo punto di avere degli eventi alluvionali tende ad aumentare. Chiaramente, come è stato detto, rispetto al passato abbiamo tutta una serie di strumenti che almeno in Svizzera possiamo utilizzare per proteggersi, cosa che non è detto possano fare altre realtà in altre nazioni che sono magari più fragili a livello economico.
Cristian Scapozza è fatale che poi l'esperto di permafrost venga chiamato in causa ogni volta anche per tornare su questo argomento, ma ci eravamo ripromessi di non parlarne troppo, però adesso la domanda di Daniele va un po' in quella direzione e magari si possono aggiungere degli elementi di riflessione.
Ma addirittura io volevo prendere la domanda di Daniele alla rovescia, perché rispetto ai miei due colleghi sono forse quello che ha tendenza a ragionare sui tempi più lunghi e non tanto sull'evento in sé o le conseguenze anche per peculiarità delle tematiche di ricerca. Se utilizziamo il concetto di cambiamento climatico in senso lato, la nascita dello studio scientifico, se pensiamo ai ghiacciai, al clima, in Svizzera è legata piuttosto a un periodo di raffreddamento, quindi siamo a metà 800, c'è questo periodo di raffreddamento che coincide con l'ultima fase della cosiddetta piccola era glaciale, che finirà verso il 1850-1860, ed è lì, c'è anche un anno preciso, che è un po' il 1818, che inizia a interessare la comunità scientifica. Infatti la Società Elvetica di Scienze Naturali lancia addirittura un concorso all'epoca dove bisogna portare le prove se è vero che il clima, e quindi di conseguenza la vegetazione e i ghiacciai che aumentavano in quel periodo si stavano modificando, e ci furono anche delle risposte dalla nostra regione. Mi piace citare questo personaggio straordinario che è il monaco benedettino Padre Placidus Aspecia, che fu uno dei precursori per lo studio scientifico delle nostre montagne, e quello fu il là, quindi un periodo di cambiamento climatico verso il freddo, allo studio dei ghiacciai, quindi 50 anni prima del nostro evento, il 1868, che poi porterà nella seconda metà dell'Ottocento a sistematizzare le misure dei ghiacciai, le misure di temperatura, le misure di precipitazioni. Per riallacciarmi alla questione del permafrost, anche lì abbiamo una data precisa, che è ben più recente, e anche lì lo studio sistematico del permafrost alpino, che nasce quasi in Svizzera, nasce nelle Alpi, nasce in Svizzera a livello veramente di approfondimento scientifico, trova il suo punto di inizio con le colate detritiche in alta montagna del 1987, e a partire da quegli eventi che fecero diverse colate, soprattutto anche nell'Oberland bernese, che l'Università di Zurigo dapprima, assieme al Politecnico Federale di Zurigo, porteranno a iniziare le prime perforazioni, le prime misurazioni di questo ghiaccio nel sottosuolo, per stabilire come sarebbe andato ad evolversi nei decenni successivi, e che porterà poi a stabilire la rete svizzera di monitoraggio del permafrost, nella quale oggi la SUPSI è partner e che coinvolge 7 istituti tra università e istituti di ricerca svizzere. Quindi è sempre interessante vedere come, da una parte, il cambiamento climatico, e ci tenevo a citare un cambiamento inverso a quello attuale, verso il freddo, o degli eventi particolari, possono dare il là veramente a uno studio scientifico e a un monitoraggio intensivo di certi fenomeni naturali.
Anche perché, riassumendo in parte, ne traggo anch'io uno stimolo di riflessione, cioè se non possiamo prevedere con certezza che cosa accadrà nei prossimi 100 anni dal punto di vista meteorologico e climatologico, almeno possiamo immaginare però come il territorio potrebbe prepararsi a cambiamenti climatici imprevedibili e anche a fenomeni violenti come quello che stiamo ricordando questa mattina, cioè quello che colpì la Svizzera italiana, in particolare il Locarnese, la Val di Blegno, insomma le valli superiori, 150 anni fa, e di cui appunto la commemorazione avviene attraverso tutta una serie di manifestazioni che vi ricorderemo tra poco. Ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo qui in studio con i nostri interlocutori.
That you are, Jedi, I'm yours.
11:45 Rete 1, mille voci questa mattina per parlare dei 150 anni dalle alluvioni che abbiamo intitolato la trasmissione provocatoriamente cambiarono la Svizzera, cambiarono anche la consapevolezza di come reagire a un disastro naturale come quello. E peraltro il collega Antonio Bolzani mi ha appena portato un messaggio che è arrivato da un ascoltatore che chiede giustamente: quel disastro, quell'alluvione suscitò un movimento di solidarietà, potremmo dire, a livello svizzero, Marc Bertogliatti. Anche per questo lo ricordiamo, perché dicevamo fu un cambiamento di paradigma, forse fu anche un cambiamento di coscienza collettiva sul fatto che una regione periferica come il Ticino poteva essere investita da un disastro naturale che però doveva coinvolgere tutta la coscienza elvetica.
Ma sì, in effetti segnò davvero un punto di svolta quell'evento e contribuì non poco alla coesione nazionale anche perché appunto stimolando la solidarietà, l'integrazione tra i cantoni e opposte fazioni anche politiche, ricordiamo che era una fase travagliata per l'ancor giovane Confederazione, eravamo poco più di 20 anni dalla guerra del Sonderbund e dall'entrata in vigore della Costituzione federale. E lì i poteri centrali ne uscirono rafforzati, si presero anche delle misure, fu varata una revisione totale che oltre alle politiche legate alla gestione del territorio pone anche le basi dell'attuale modello democratico svizzero, questa revisione del 1874, e poi diede là un po' a tutte le revisioni legislative a livello forestale, di idraulico e anche a livello appunto di gestione, di sorveglianza sul territorio, che inizialmente legate soprattutto ai cantoni alpini furono poi estese a tutta la Confederazione, tutto il territorio nazionale. E la stessa cosa si può dire anche di eventi appunto più recenti, ricordato l'87, Valposchiavo,
sì, ce l'ha ricordato anche Fabio dicendo, dopo è lunga la teoria perché ce ne sono diverse, ne abbiamo ricordato una parte e credo che voi appunto nella mostra fotografica mettete quasi delle bandierine insomma per ricordare, anche perché materiale fotografico relativo al 1868 credo che ci sia poco e niente.
Appunto soprattutto Locarno e qualche stampa, qualche incisione, qualche ex voto, però a livello fotografico c'è poco, più sicuramente anche ben vive nella memoria delle persone sono il 78, l'87, da noi in Ticino il 93 o il 2006, sono questi gli eventi che tutti ricordano e che ci permettono di riagganciare un po' questi eventi passato remoto con l'attualità, e quello che cercheremo appunto di fare con la conferenza di venerdì alle 20 alle scuole medie di Acquarossa, dove tra l'altro parteciperà anche Carlo Scapozza, che è un olivonese che è a capo della sezione protezione delle piene dell'Ufficio federale dell'ambiente, e appunto lì si potrà senz'altro ancora intervenire, porre domande, sarà l'occasione anche per ragionare appunto sull'attualità. Mentre sabato 29 a Cumiasca, proprio un luogo dove il bilancio fu più tragico, assieme a Bodio una ventina di vittime, anche a Cumiasca causate soprattutto da colate detritiche provenienti dai versanti, scatenate appunto da queste intense precipitazioni. Lì si terrà un evento più intimo, più legato alla comunità locale di Corzoneso, e alle 4 appunto una santa messa dedicata appunto ai defunti, con la posa di una targa commemorativa, e poi a seguire una conferenza proprio sull'evento, sulla catastrofe di Cumiasca alle 18 presso l'azienda agricola Donetta, sempre a Cumiasca. E questo prepara, se vogliamo, la giornata di domenica, dove nell'ambito della festa del mulino a Corzoneso alle ore 10 comincia appunto la visita al mulino, ma alle 11 si inaugurerà questa mostra fotografica Diluvium Aquae, alluvioni e catastrofi naturali in Valle di Blegno, con ovviamente particolare accento sul 1868, ma con l'esposizione anche di fotografie di altri eventi più recenti, e sicuramente sarà un'occasione. Questa mostra resterà aperta le domeniche pomeriggio fino a dicembre, quindi sarà la possibilità di vedere promosse appunto queste iniziative dagli enti citati, in particolare dall'associazione Ulmorinda Curzionas.
Poi si concluderà il 13 di novembre con un'altra conferenza proprio dedicata a che cosa sono le buzze, che è questa parola che ha un suono quasi biblico, visto che parlavamo di diluvium aquae, no? La buzza sembra la saggezza popolare che si confonde con la memoria storica, ma anche con l'imprevedibilità e forse a volte con una sorta di visione un po' quasi così legata ai capricci del cielo, no? Ci si chiede che cosa può accadere. Però, tornando alla solidarietà, se Marco Gaia me lo consente, vorrei citare proprio un pezzo del suo articolo molto, molto esaustivo, una ricostruzione storica che davvero ci immerge in quella atmosfera, e a un certo punto dice: la macchina, in occasione appunto del 1868, la macchina della solidarietà si mise rapidamente in moto, coordinata da un comitato centrale d'aiuto istituito direttamente dal Consiglio federale. Dalle collette furono organizzate e in breve tempo furono raccolti attorno ai 3,6 milioni di franchi di allora, a cui andarono a sommarsi ingenti quantità di generi di prima necessità e beni in natura. Segno appunto che questa solidarietà nazionale si mise in moto e cambiò probabilmente la mentalità, ma Marco Gaia, potremmo dire che cambiò anche quella che io definisco la meteorologia storica, o meglio, quel fenomeno naturale così violento che ci porta oggi a 150 anni a volerlo ricordare anche da un punto di vista potremmo dire scientifico, rappresenta quella capacità che ha la meteorologia di avere una memoria lunga e che forse a volte dovremmo recuperare, perché abbiamo sempre la memoria molto corta, no? E la scienza meteorologica è anche una scienza di memoria storica, quando ci sono i dati a disposizione, ovviamente.
Esatto, io dico sempre che la meteorologia è una scienza antica ma giovane nello stesso tempo, perché fino da quando probabilmente l'uomo ha mosso i suoi primi passi, ha iniziato a usare il cervello, ci si è posti la domanda: ma domani che tempo fa? Però è solo recentemente che abbiamo gli strumenti che ci permettono di confrontarci in modo scientifico con quello che succede nell'atmosfera. E in particolare nel 1868 non c'erano previsioni, non c'era nessuna possibilità di inquadrare in anticipo quello che sarebbe arrivato. Abbiamo la fortuna di avere alcune preziosissime misure fatte in quelle poche stazioni di misura che già erano attive allora. Oggigiorno però abbiamo tutta una serie di altri strumenti che ci permettono di guardare al passato in modo decisamente più approfondito. E questo lo facciamo perché, applicando le moderne tecniche di previsione e di analisi climatologica a eventi del passato, possiamo da un lato controllare e verificare se queste nostre tecniche funzionano veramente bene e dall'altro imparare per capire cosa potrebbe capitare in futuro. E questo è preziosissimo per noi che siamo chiamati, non solo noi meteorologi, ma tutta la società, a porci delle domande importanti di fronte ai cambiamenti climatici: come vogliamo gestire quei cambiamenti che inevitabilmente abbiamo innescato.
E quindi potrebbe essere una domanda conclusiva a Christian Scapozza, che facendo il geografo e guardando al territorio, ma guardando anche alle sue capacità di trasformazione, può darci qualche indicazione. Abbiamo imparato bene la lezione. Lo so, come dire, oggi guardando il territorio è chiaro, la domanda che tutti si fanno è: potrebbe accadere di nuovo qualcosa del genere? Io preferisco chiedere: abbiamo imparato bene la lezione?
Risponderò molto brevemente, anche perché sarebbe lo spunto per fare 5 trasmissioni come questa.
Ma non è detto che non le facciamo.
Dal punto di vista scientifico e della previsione dei pericoli naturali, direi di sì. Probabilmente non abbiamo tenuto il passo dal punto di vista della pianificazione territoriale, perché ricordiamo, c'è l'evento naturale, ma poi abbiamo parlato prima, per passare dal pericolo al rischio bisogna tener conto della vulnerabilità, quindi delle persone, dei beni, delle infrastrutture. Sappiamo bene come proteggerle, ma manca forse ancora un po' di visione a lungo termine, direi a livello pianificatorio, per far sì che il territorio possa rispondere ancora meglio. E anche degli eventi recenti in realtà hanno confermato un po' questa mia deduzione fatta adesso proprio al volo. Quindi.
Grazie per averla fatta così, perché appunto è stimolo, domande che sorgono spontanee. Marc Bertogliatti, concludiamo, siamo alla radio, ma concludiamo con un'immagine, perché sto pensando alla mostra fotografica, delle immagini che proporrete nella mostra fotografica, un'immagine in particolare che le viene in mente, che potrebbe essere proprio di stimolo per chi ci sta ascoltando.
Ma forse l'immagine più toccante è forse quella dell'Elvezia, con la scritta, il motto, che poi proprio a seguito dell'alluvione del 1868, uno per tutti, tutti per uno, che proprio si nasce e si forma dopo questi eventi, da questa ondata di solidarietà, e che probabilmente dovremo ancora fare proprio in Svizzera nei prossimi anni e nell'attualità.
Grazie. Grazie a Marc Bertogliatti, grazie a Marco Gaia, grazie a Cristian Scapozza di essere stati con noi questa mattina per ricordare la serie di manifestazioni, di appuntamenti in occasione dei 150 anni dalle alluvioni che colpirono le valli superiori del Canton Ticino. E il titolo della manifestazione: Alluvioni tra passato e presente, perché è anche l'occasione di riportarci all'oggi pensando a quello che accadde in quel momento. Perché fu davvero un momento di passaggio, c'è stato un prima e c'è stato un dopo, non eravamo in grado di reagire alle catastrofi naturali come invece poi avvenne. Dopo il 1868 abbiamo ricordato anche quelle successive, quelle del 1927, del 48, del 51, del 78, quindi 40 anni fa, e del 93, 25 anni, poi ci hanno ricordato anche quella nella Valposchiavo del 1987, ma non era una lista, era semplicemente un modo per dire come è cambiato il nostro territorio.
Nicola, Antonio Bolzani. Velocemente in chiusura, a proposito di ricordi, qualcuno, Fabio, dice anche la Val Bergaglia. Ricordiamola, certo. E non dobbiamo dimenticarla perché è la più recente.
Assolutamente, ma appunto il segno che il territorio è capace di reagire fino a un certo punto, poi quando il territorio non è più in grado di farlo devono essere gli esseri umani a porsi delle domande. Speriamo di avervi dato qualche risposta. Grazie di essere stati con noi. Mille Voci torna domani mattina da Nicola Colotti e Antonio Bolzani. A risentirci.